questo pomeriggio, speriamo di non essere troppo lunghi, ci soffermiamo su un'altra protagonista al femminile della storia della salvezza e che appartiene a un piccolo libro di circa di 14 capitoli, anch'esso considerato sacro e ispirato solo dalla Chiesa Cattolica e anche dalle Chiese orientali. Si tratta di Tobia. È un libretto composto probabilmente intorno al III secolo a.C. in Palestina, ma l'autore sacro descrive una vicenda come se fosse successa 3 secoli prima, durante l'esilio a Babilonia. Quindi inquadra la situazione di un deportato. Chi scrive probabilmente vive anche a contatto con gli altri giudei che ormai vivono nella diaspora, sono disseminati nell'area del bacino del Mediterraneo a causa dell'ellenismo. E allora, per dare forza ai suoi lettori, per stimolarli a perseverare nella fede del Dio di Israele anche in un tempo di crisi, scrive un testo ribaltando gli avvenimenti come occorsi almeno 3 o 4 secoli prima. Conosciamo a grandi linee la vicenda. Ci sono 2 storie in parallelo che poi finiscono per intrecciarsi. Da una parte la famiglia di Tobi, il cui figlio è Tobia, e dall'altra parte la storia di Sara, una parente di Tobi che finisce poi per imparentarsi attraverso le nozze con il figlio, con questo giovane Tobia. Entrambi vivono in punti diversi, ma in qualche modo in forma parallela la loro esistenza. Allora, prendiamo in considerazione 2 punti, il capitolo 3, i versetti da 10 a 15, e il capitolo 8, 4b8. Al capitolo 3 è raccontata la vicenda di questa donna in un momento critico della sua esistenza, in un tempo di sofferenza. È giovane ma è delusa. Al capitolo 8 finalmente la narrazione va verso un intreccio felice e troviamo un'altra preghiera, questa volta elevata da Sara con Tobia, che diventano marito e moglie. Oggi avevamo deciso di prendere in considerazione le sorelle. E questa che c'entra con le sorelle? È chiamata al momento delle nozze sorella da suo marito Tobia. Vedremo perché il titolo, l'espressione di sorella, in qualche modo rende ragione anche della nuzialità. Allora, anzitutto dobbiamo dire, questo libretto di Tobia, che è stato considerato dall'ebraismo sempre fuori dalla parola ispirata, perché non è nato in ebraico, è nato in tempi recenti, era una storia troppo didattica per appartenere, essere messa accanto ai grandi testi della Torah. E così anche per i luterani, che l'hanno con Lutero espunta dal canone. Oggi, dopo le scoperte di Qumran, sappiamo che invece è nata non in greco, ma è nata in aramaico. Quindi il motivo linguistico per cui era ritenuta un'opera insignificante è crollato. Eppure la Chiesa, senza saperlo, già al Concilio di Trento aveva canonizzato, stabilendo che questi sono i testi con cui il Signore ha parlato all'antica alleanza e alla nuova. Quindi la Chiesa non si è sbagliata, anche se non c'erano le conoscenze archeologiche. Piccoli frammenti a Qumran che Tobia fu scritto in aramaico. Allora, è un libro in cui ci sono delle preghiere, cioè i protagonisti pregano sempre. A quel tempo erano più liberi, non c'era la macchina, non c'era la luce elettrica, non c'era la televisione e i telefoni, quindi potremmo dire si poteva pregare. Invece l'autore dice che la qualifica di questi protagonisti è la loro attitudine, loro vivono la loro vicenda sempre davanti a Dio. In ogni vicenda sono davanti al Signore, la vivono al cospetto di Dio. Abbiamo almeno 5 preghiere. La prima è del padre Tobi, il padre di Tobia, il giovane. Tobi prega in 3:16. La seconda preghiera è di questa donna, Sara, ed è il testo che abbiamo davanti, 3:10-15. Una terza preghiera è anche quella che avete in basso nel foglietto, dei due ormai sposati, Sara e Tobia, 8:29. Poi abbiamo la preghiera di Raguele, che è il padre di Sara, 8:15-17. E infine una grande preghiera di lode, tutto il capitolo 13, che è diventato uno dei testi della nostra liturgia delle ore, un cantico dell'Antico Testamento. Abbiamo dunque gente che prega, che sa pregare. Abbiamo delle coppie, delle famiglie, che sono presentate anzitutto come realtà che si pongono sotto gli occhi di Dio e interpretano la loro vita domestica come una lode rivolta al Signore. È un libro pervaso da questa atmosfera di preghiera. Quando ci sentiamo distratti, qualche volta sfiammati o arrabbiati, bisognerebbe prendere questo piccolo libro e leggerlo, perché ci infiamma di nuovo, soprattutto accende il gusto della preghiera, ci mette davanti dei soggetti che anche nelle situazioni più burrascose si rifugiano nella orazione, che è la chiave interpretativa della loro vita. Già a questo livello il libro di Tobia sarebbe da solo sufficiente per un corso di esercizi spirituali. Gente che riconosce la presenza misericordiosa di Dio in ogni vicissitudine. Persone abilitate, grazie alla loro educazione, a individuare la presenza di Dio compassionevole in ogni momento. Noi ci soffermiamo sulla fisionomia femminile, Sara, la figlia di Raguele. Con questa donna, la cui storia all'inizio del libro è accompagnata anche da quella di Tobi, che sarà poi il suo suocero, la narrazione assume un versante drammatico. L'autore sacro dice: pregano non gli sfaccendati o quelli che hanno il tempo libero o quelli che sono a cuor leggero, pregano coloro che vivono incarnati in situazioni serie, difficili, impegnative, quando la vita li mette con le spalle al muro. Tobi è un orante e nonostante la preghiera diventa cieco. Sara è una donna che osserva la legge di Dio e nonostante questa fedeltà non riesce a sposarsi. Ecco una tesi dell'autore: come mai coloro che si mantengono fedeli al Signore non ottengono i risultati sperati? In Sicilia c'era un vescovo morto, non nella mia diocesi, che diceva a chi andava a visitarlo perché aveva avuto un incidente, diceva: ma io avevo detto tutto il breviario, non so come mi sia capitato questo incidente della macchina, insomma avevo detto tutte le orazioni, eppure tesi fondamentale. Un'altra volta lo trovarono col breviario, subito lo prese perché sentì bussare alla porta e il giovane seminarista che entrò gli disse: eccellenza, ma è sottosopra, quando uno prega anche sottosopra funziona. Quindi in qualche modo dice riferimento alla centralità della preghiera, un tipo gustoso, per questo lo avrebbe battute facili. Allora qui il punto è: come mai pregando non si ottiene ciò che uno spererebbe? Come mai Tobi, che è un osservante pio, il quale ha il coraggio di lasciare anche la mensa imbandita pur di andare a seppellire un suo connazionale, sono in esilio, rispetta gli atti di pietà, eppure diventa cieco? E questa giovane donna che va sposa a 7 mariti la sera delle nozze, ogni marito muore, poveretto, prima di accostarsi a lei. Allora, Sara è la persona dunque che, posta in queste condizioni drammatiche, desidera morire. Il demonio Asmodeo, il termine dovrebbe significare colui che fa perire, è il nemico dell'unione coniugale, questo maligno. Allora, la insidia. Che cosa desidera più dalla vita dopo 7 tentativi? Che cosa sogna? In quale futuro spera? Dove vanno a finire i suoi desideri? Sara è la donna che si convince che ormai per lei non c'è più futuro. Con lei la vita si è mostrata maligna, non una, due volte, ma 7 volte. E si convince di essere una persona negata all'amore. In più, rispetto a questa, oltre a questa sorte malefica, deve sopportare gli sguardi degli altri, le battute degli altri, le spine, le provocazioni degli altri. E qui viene riferito nei primi capitoli anche lo scherno che Sara deve subire da parte di una sua schiava. Quindi è una persona schiacciata dall'esterno e dall'interno. Forse il giudizio che gli altri danno su di lei in qualche modo consente a distruggere la stessa reputazione sulla sua stessa vita. Ha un cuore ormai sfiduciato, noi diremmo pessimista. Lo scontro con la serva è la goccia che fa traboccare il vaso. E allora che cosa decide questa donna? Di togliersi la vita. Il primo impulso è farla finita. Perché ho portato come esempio proprio questa donna a un corso di esercizi per suore? Perché la preghiera nella Bibbia assume contorni drammatici. E nel cuore di questa donna giunge al parossismo. Però nella sua preghiera, mentre ella cerca di impiccarsi, emergono due elementi che sono fondamentali per ogni credente. Versetto 10. Tornando a riflettere, pensava, quando aveva l'intenzione di impiccarsi, che non abbiano ad insultare mio padre e non gli dicano: la sola figlia che avevi, a te assai cara, a te assai cara, si è impiccata per le sue sventure. Così farei precipitare la vecchiaia di mio padre con angoscia negli inferi. Farò meglio a non impiccarmi e a supplicare il Signore che mi sia concesso di morire in modo da non sentire più insulti nella mia vita. La preghiera di questa donna è assolutamente eloquente. Ci insegna che essa è un abbandono totale in Dio. Anche e specialmente quando tutto sembra fallito. Dio inizia a costruire perché appaia che la forza viene solo da Lui. Potremmo chiederci come mai, dopo l'intento di impiccarsi e la preghiera successiva che storna questa intenzione, finalmente Dio esaudisce sia Tobi che Sara. Non poteva intervenire prima, interviene sempre dopo. Di solito il Signore è sempre in ritardo, non è proprio uno del nord, è del sud. È in ritardo, anche nei Vangeli viene detto: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, perché sei arrivato ora. Il testo evangelico di Giovanni lo dice: appena Gesù seppe che Lazzaro, il suo amico, soffriva, rimase altri 3 giorni. Ma come? La sanità italiana, i pronto soccorsi italiani, rimanere giorni senza soluzione. Così ha fatto il Signore. Seppe che l'amico stava morendo e perse tempo. Apparentemente perse tempo. Quando arrivò, non una, ma 2 volte, le 2 sorelle gli dicono: Signore, sei arrivato in ritardo. Ecco qui la stessa vicenda. Il Signore arriva in ritardo. Che risposta possiamo dare? Tenendo conto del testo di Tobia con Sara, possiamo dire che quando la persona, quando l'orante non ha più risorse, forse è nella condizione di affidarsi al Signore in totale abbandono. Cioè, noi siamo fatti così, siamo peccatori. Fin quando abbiamo delle risorse, la nostra preghiera non è autentica, diventa tale quando davvero rimaniamo soli col Signore, quando l'unica nostra forza è Lui. Allora, l'abbandono totale al Signore crea un animo disarmato che si fida solo di Dio. In fondo la preghiera dovrebbe essere questa: avere come unica risorsa la grazia divina. Essere a tu per tu con il Signore, senza dietrologie, senza altri intenti. Qui il testo ci insegna che meno spazio diamo ai nostri progetti, più lasciamo al Signore la possibilità che dirigga la nostra vita. Quindi non si tratta del ritardo di Dio, ma dell'attesa con cui Dio aspetta perché l'animo si purifichi anche in mezzo alle sofferenze e si fidi solo di Lui. Charles Péguy, questo autore, questo poeta convertito, francese convertito al cristianesimo, al cattolicesimo, all'inizio del 1900, nel suo famoso Portico dei Santi Innocenti, fa dire a Dio: io amo i miei figli come una mamma ama i suoi, e li ama soprattutto quando dormono. Perché quando dormono, dice Dio, i miei figli sono nella verità della loro situazione. Quando sono vegli pensano di mangiarsi il mondo, di sentirsi superpotenti. Poi viene il momento in cui devono cedere e sono miei. C'è un momento della giornata in cui non ce la fanno più, devono abbandonarsi perché devono dormire, sono stanchi, ed è quello il momento in cui io più li amo, perché lì sono disarmati, io posso fare quello che voglio, li avvicino, li amo, li abbraccio, li trasformo, li plasmo. Il sonno è quello che mi piace di più dei miei figli. Ecco, in qualche modo una metafora che spiega questa preghiera di Sara. Quando il cuore è disarmato, quando non c'è altra risorsa che Dio, allora Dio ricostruisce, anche se tutto il resto sembra demolito. La preghiera che evita l'impiccagione è utile per noi perché ci rivela un altro aspetto. Questa donna prega e dice che oltre l'abbandono in Dio, ciò che la salva dal suicidio è il ricordo degli altri. Desidera la morte, vorrebbe causarsela, però dice: no, c'è mio padre. Io ritengo che sia un testo parlante pure per noi consacrati questo. Nella nostra preghiera non siamo soli, la memoria degli altri è incitamento. Altri ci sostengono con la loro presenza, magari non perfetta, ma c'è un amore, una stima che ci tengono su, ci sostengono. Gli altri sono i santi, è la Vergine Madre, è il Paradiso, è l'intercessione della Madre Chiesa, la comunione dei santi. E poi ci sono gli altri santi che ci stanno accanto e noi non ce ne accorgiamo e ci sostengono. Il ricordo degli altri è centrale nella preghiera. Non posso uccidermi, mio padre ne morirebbe, c'è mio padre. Allora questa preghiera ci aiuta a capire che il Signore ci salva anche attraverso altre cause seconde. Attraverso la buona volontà, la delicatezza, la fraternità di persone che sanno davvero amare e pregare, che sanno servire e stimare, che vivono la santità spicciola accanto a noi. Nel caso di quasi tutti i santi, me ne viene in mente adesso una, Santa Bertilla, che era questa monaca, questa suora Dorotea, che era stata mandata all'ospedale di Vicenza, era un ignorante, si autoconsiderava un nocco, perché in Veneto il dialetto locca si dice al maschile. E quando arrivò all'ospedale la madre superiore disse: ma proprio questa mi dovevano mandare, la meno capace di tutti. E invece aveva una santa. Quando raccolsero le testimonianze, tutte ripetevano, le consorelle, ma non ce ne siamo accorti che era una santa. È così disarmante, è così semplice, così genuina la vita vissuta secondo il Vangelo, che ai più distratti sfugge. Ecco qui, il ricordo degli altri. Cosa può voler dire per noi? Già la forma passiva, ricordarci della fraternità altrui, ma anche quella attiva. Quanti sbagli avremmo evitato o avrebbero altri evitato se ci fossero state persone capaci, vicine, comprensive, fraterne, fratelli e sorelle. E al contrario, quante solitudini anche tra di noi, nonostante i proclami, le case canoniche, i conventi, le case religiose, quante solitudini, quante isole possono realizzarsi, nonostante le preghiere liturgiche in comune, i cuori rimangono distanti. Io non sto parlando dei figli dell'oratorio, sto parlando in generale. Allora, la memoria degli altri nella preghiera ci dice che questa donna è davvero una sorella, prima di essere figlia, fidanzata, futura sposa, è una sorella, perché sente che attorno a sé c'è un mondo di bene, a cominciare da suo papà. Potevano esserci altre ragioni per evitare il suicidio. Comincia con quelle pratiche, l'onore verso Dio, al quale dice: tu solo puoi prendermi la vita, e la memoria di suo papà. C'è un padre. E infine, questa preghiera non ci ricorda, non crea un legame intenso con la parabola del figlio prodigo? Come fa il figlio a salvarsi dalla condizione dei maiali, della condizione in cui vive prostrato ormai senza nessuno, solo col suo peccato e nella lontananza? Col ricordo del padre, la memoria del padre che lo salva, in casa di mio padre. Questo motiva lo slancio, la spinta, la ripresa. E quando arriva dal padre, il padre neppure lo fa parlare, tanto gli vuole bene. Ecco, in maniera lontana Sara richiama questa determinazione, questa anima della preghiera. Dio ascolta anche ciò che abbiamo di imperfetto e ci spinge al bene anche attraverso le sollecitazioni, le ragioni che ci vengono dagli altri. Quindi, per un verso, dovremmo affinare la vista, dovremmo essere più umili per vedere il bene che c'è negli altri, non solo il male. E per un altro verso dovremmo ringraziare il Signore, perché siamo, nonostante quello che siamo, circondati dall'amore e dalla stima. E infine andiamo a questo secondo testo, che ho avuto il dubbio da riportare, perché è un testo per un corso di matrimonio, per giovani sposi, ma siccome la parola di Dio è per tutti, dobbiamo trarre delle conseguenze anche per noi, che non siamo canonicamente sposati, ma interiormente siamo legati al Signore con un vincolo che è ancora più straordinario e eterno con Lui, per cui fa della nostra vita una nuzialità perfetta. Allora, Tobia 8, 4b8, finalmente arriva questo giovanotto in casa di Sara. Ricordiamo la vicenda, in compagnia di questo amico che non sa essere l'angelo Raffaele, scusate. Arrivano, l'angelo dice: prenditi il pesce che serve per tuo papà, quando torni a casa col filo del pesce curerai la sua cecità. E con un altro pezzo del pesce, adesso mi sfugge, appena ti devi avvicinare alla tua futura sposa, lo devi bruciare di modo che, evaporando, allontani il demonio. E allora l'angelo dà le istruzioni, però gli dice: prima di accostarti a tua moglie, prega. Eccola qua la preghiera. Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: no, moglie, sposa, amica, sorella, alzati. Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza. Essa si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo, e così via. Allora, il secondo testo non è più la preghiera di una persona, ma di due. E questa preghiera lascia trasparire che queste persone, questi due oranti, sono stati in qualche modo a contatto con una situazione sconcertante, soprattutto Sara, l'angoscia di una sessualità malata, di cui è rappresentante questo demonio Asmodeo, sconfitto dall'espediente del pesce. Ma in realtà la vera vittoria è simbolizzata dal pesce, ma è ottenuta dalla preghiera. Il trionfo sul maligno è la preghiera fiduciosa elevata al Signore. Qui la preghiera, a differenza della prima, quella che era legata all'abbandono al Signore, la fiducia in Lui, la memoria degli altri, la memoria del Padre, qui la preghiera invece è radicata prima di tutto nella obbedienza alla volontà di Dio. L'angelo che aveva detto, anche se non sapevano che fosse l'angelo, prima di unirti a tua moglie, alzati e prega. Il fatto che stiano pregando significa che la vera preghiera, il frutto della vera orazione, è l'obbedienza pratica, minuta, concreta, senza discussioni, alla volontà del cielo. La facilità a transitare dalle cose di questo mondo all'intimità con Dio. Prima di tutto viene il Signore. I santi che sono stati canonizzati lo stesso mattino del vostro santo fondatore, i genitori di Teresina, avevano stabilito: nella nostra casa Dio è servito per primo. Dieu le premier servi, un'espressione per dire Dio occupa il primo posto. Dio viene per primo sempre. E Luigi, il marito, anche a fronte delle reazioni dei suoi concittadini nella Francia massonica anticlericale del suo periodo, aveva deciso di non aprire il negozio di domenica. Gli dicevano che aveva 5 figlie, doveva sostenersi. Decise di essere fedele a questo principio: Dio va servito per primo. Se il Signore mi vuole aiutare con la sua provvidenza, non sarà l'apertura della domenica che cambierà la mia vita. Decisioni che a noi farebbero ridere, visti i supermercati aperti delle nostre città cristiane o queste aree commerciali a misura di supereroi, ma non più di persone normali, che fanno illudere la gente ma non ottengono niente se non sfruttare la gente e i giovani. Questo atteggiamento dei santi ci dice la sequela minuta, concreta. Di nuovo, noi vorremmo servire il Signore in tutte le latitudini, tranne che stare al nostro posto e servirlo qui dettagliatamente. Ecco che ci insegnano questi due giovani sposi. Anche se l'uno era seminarista e lei una novizia, ugualmente hanno da insegnarci con la loro vita semplice, che prima di tutto viene il Signore e la vera preghiera è obbedire alla sua volontà. La scena è davvero solenne e commovente. I due giovani sposi stanno in piedi, tanto più è una scena commovente ma anche simpatica, perché fuori dalla loro stanza i genitori di lei sono pronti con la barella per il morto, perché siccome sono morti tutti i mariti, ora dicono: questo poveretto, siccome l'ha voluta per forza, noi gliel'avevamo detto, appena si accosta muore, quindi prepariamo la fossa, ma è così scritto, e la barella, perché dobbiamo prenderci un morto, l'ottavo morto. Quindi mentre gli altri aspettano la morte, loro stanno pregando il Dio della vita. La scena è commovente e simpatica. i due giovani sposi stanno in piedi, forse con le mani rivolte verso Gerusalemme, come è detto in Tobia 3:11. E nella loro preghiera risolvono questa angoscia dell'affettività malata con la consapevolezza di essere, di appartenere al Dio della vita. La loro unione non è un consorzio passeggero, ma è il luogo in cui finalmente si rivela la protezione di Dio. Allora, sotto questa angolatura, il testo, che sembrerebbe insegnare poco a noi consacrati, ci rivela con queste parole, con questa bella invocazione, la centralità della misericordia divina che libera dai pericoli non solo gli sposati, ma tutti i credenti. La preghiera di Sara e di Tobia è una preghiera infarcita delle frasi del Salterio, che alterna benedizioni e suppliche, domande e ringraziamenti. E questa preghiera attesta che a fronte di tutti i fallimenti viene il momento in cui veramente il Signore ci esaudisce. Se nella prima preghiera uno degli elementi dell'orazione di Sara era la memoria di suo padre, la fraternità degli altri, qui un altro elemento di questa preghiera della notte del matrimonio è la preghiera fatta insieme. La preghiera che sale più facilmente al Signore è la preghiera che trova i cuori concordi. E di nuovo questi giovani sposi anticipano la parola di Gesù: dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Per questo è una preghiera che serve pure a noi consacrati, perché ci aiuta a verificare se davvero insieme alla preghiera siamo capaci di elaborare, intessere relazioni di unità dove due o tre sono uniti, dove c'è concordia. La preghiera rende presente il risorto, ecco, la fraternità. E poi gli sposi richiamano un altro elemento, anche qui sembrerebbe poco diretto, poco parlante per noi, però richiamano le generazioni. Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni. Tu hai creato Adamo, hai creato Eva. Che significa? Certo, per loro significa riconoscere che la loro unione santa appartiene al Signore ed è incastonata nel disegno primordiale di Dio, che vuole l'uomo per la donna e la donna per l'uomo. E per noi che può voler dire? Che la preghiera ci pone, ci immerge in questa relazione nuziale con il nostro sposo. Ci fa capire che non siamo gente isolata. Questi due giovani sentono di appartenere alle generazioni umane, a partire dalla prima. E noi nella preghiera dovremmo sentire di essere intrecciati a tante generazioni umane. Se siamo tuffati in Dio, noi apparteniamo alla Madre Chiesa. Non siamo soli. La nostra preghiera è una goccia all'interno di questa comunione di vita che esprimiamo prima di fare la comunione. Signore, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. È la fede della Chiesa che rende la nostra preghiera idonea, la rende viva, palpante. Noi, pregando, diventiamo gli intercessori per tutte le generazioni umane. La preghiera allarga nel nostro cuore quella disponibilità e quella consacrazione che diciamo aver dato al Signore una volta per tutte. Come riusciamo a essere consacrati? Certo in tante forme, ma dove si vive la nostra appartenenza alla Madre Chiesa? Quando noi intercediamo per tutte le generazioni umane, quelle trapassate, quelle presenti, quelle a venire, ci uniamo alla redenzione di Cristo. La nostra preghiera supera i confini della nostra vita, delle nostre stanchezze, dei nostri limiti, e ci rende intercessori davanti a Dio, ci fa sentire appartenenti a una sola grande famiglia che rende senso alla nostra vita. È la comunione con la Chiesa che rende la nostra preghiera autentica, ufficiale. Qui abbiamo un barlume nella preghiera di questi due giovani sposi che prepongono, antepongono ogni concupiscenza l'ideale di essere persone che si amano unicamente per la gloria di Dio. Sorella, alzati. Allora c'è una fraternità che si attua attraverso la nostra preghiera, per cui quando entriamo in questa logica orante di vita è inammissibile che non siamo fratelli e sorelle con gli altri. E qui Sara e Tobia anticipano, richiamano quanto dirà la prima lettera di Giovanni: come puoi dire di amare Dio che non vedi, se non ami il fratello che vedi? La nostra preghiera è vera se poi è inverata nella vita di ogni giorno, se è accompagnata da strutture mentali che tendono solo alla comunione con il fratello e la sorella. Ecco, così mi pare che il ricordo del di Adamo ed Eva, della genealogia, delle genealogie umane menzionate nella preghiera di questi due sposi possa diventare parlante per noi. E chiudo con questa allusione, con il richiamo a Adamo ed Eva. Tobia e Sara citano Genesi 2,18, il momento estatico iniziale in cui finalmente Adamo, vedendo Eva, dice: questa volta prima c'erano animali, dromedari, cammelli, orsi, zanzare, poi porta Eva, dice: questa volta, ecco la prima estasi della storia. Questo è osso, ma avete fatto tutto il corso prematrimoniale per sapere tutte queste espressioni, certo? Allora, richiamando questo momento iniziale dell'unione fra Adamo ed Eva, i due sposi richiamano pure il termine fondamentale che risuona in quel testo: Dio dette all'uomo l'aiuto che gli era necessario. Il termine aiuto nella Bibbia ha come soggetto del verbo dare aiuto solo Dio. Dio solo dà aiuto, al punto che il termine aiuto diventa un appellativo di Dio, un titolo di Dio. Dio è l'aiuto per eccellenza, quindi non è il soccorso per attraversare le strisce pedonali, per superare una difficoltà, è l'aiuto che salva dal pericolo fondamentale che è la morte. Che Dio dia all'uomo un aiuto di tal fatta, concedendo Eva e viceversa, significa che il fratello e la sorella sono un dono di Dio per superare la morte. La preghiera di questi due giovani sposi ci innesta quindi direttamente in questo ambiente della fraternità. Dovremmo o siamo l'un per l'altro non puntelli, sostegni, incoraggiamenti, pacche sulle spalle, ma soccorsi veri per chi abbiamo accanto contro tutte le morti che ci portiamo nel cuore, più o meno evidenti. La bellezza della preghiera è questa: Dio dà il suo aiuto attraverso coloro che hai accanto, e tu per loro sei o dovresti essere questo tipo di aiuto, una persona affidabile, credibile, che salva dall'isolamento e dalla morte. Infatti, nella preghiera di questi giovani scompare del tutto il nemico principale, che era il demonio, Asmodeo. Non è più menzionato. È un dramma superato, vinto, non perché sia facile da superare, ma perché una volta che i due giovani hanno ottenuto la pace con la preghiera, quel punto è superato dalla grazia di Dio, neppure lo menzionano. Ormai sono tuffati nella loro nuova condizione. l'angoscia di un'affettività malata è superata con la grazia. E qui diremmo Tobia e Sara aiutano a capire anche le tragedie delle nostre condizioni odierne, di tante affettività malate, e come si superano, da dove provengono. Adesso, senza voler fare il maestro o il maestrino, la parola del Signore ci dà tanti rimedi e ci dice che tante relazioni, anche nella Chiesa e anche tra di noi, sono malate sotto questo versante, perché manca la retta intenzione, perché manca la preghiera, perché manca l'unione con Dio, perché manca la centralità della grazia. Rimanere in grazia di Dio non è uno scherzo, una bazzeccola. Significa rimanere sotto la mano dell'Onnipotente e vivere della sua vita. Certo, ci vogliono i medici, i paramedici, gli psicologi, i terapisti, gli psichiatri, ognuno deve svolgere il suo lavoro, ma se non si parte da queste indicazioni di base, l'affettività malata è recuperata grazie alla retta intenzione e a una vita di grazia intessuta nella preghiera. È il Dio Onnipotente che guarisce il nostro cuore, non è che glielo dobbiamo dire noi a Lui come deve fare, Lui lo sa, dovremmo dargli l'occasione per farlo, perché se costruiamo tutte le cose all'esterno ma il cuore resta vuoto, prima o poi si getta sulla prima creatura che arriva. Se il cuore è vuoto, l'insistenza di Tobia sulla preghiera indica che se il cuore è colmo dell'orazione, Dio è con te. E allora sei profondamente unito a Lui, sei pieno, non ti manca niente. E la tua relazione non può che essere pura, santa. Sei già in una relazione nuziale perché ti senti unito alla Chiesa che è tua madre, ai fratelli e alle sorelle che ti sono dati accanto. Senti di essere dato per, e non hai bisogno di un affetto, soltanto di due. Le relazioni malate sono purificate da una vita di preghiera. Ma io sto dicendo queste cose alle suore, magari mi vergogno, però forse voi che siete educatrici dovete dirlo pure voi, perché anche voi siete a contatto con i giovani, con le vocazioni, con ragazzi e ragazze. Bisogna partire di nuovo dalla parola del Signore, dalla grazia di Dio, dalla preghiera, dai rudimenti fondamentali della vita cristiana, altrimenti facciamo tutti gli esperti ma non raccogliamo nulla. Quante affettività malate ci sono sotto i nostri occhi, o che sentiamo dire giorno per giorno, da dove provengono, dove era la retta intenzione, come si può ricostruire? Ricominciamo con gli elementi fondamentali della grazia e della vita di Dio, e soprattutto con la cura della vita interiore, senza la quale non possiamo pretendere che il Signore abiti in noi. Scusate la digressione finale. Sì, sì. A proposito di quanto dicevamo, ma non c'entra stasera, la proposta, come negli altri anni, gli altri corsi, è di poter vedere, chi vuole, un film, se volete, su una fisionomia femminile. È un film classico, ma dai sondaggi ho percepito che non è conosciuto o non è più conosciuto, siccome è stato restaurato dalle Paoline o dai Paolini, e io l'ho preso quasi per caso perché l'ho visto, è un classico. Se volete lo possiamo proporre stasera, va bene, dopo la cena, chi vuole. Dura un'ora e non mi ricordo più, 40, 49, comunque chi dorme può russare tranquillamente.